Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali, l'appuntamento settimanale con la salute e con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di menopausa. Agli inizi del Novecento l'età media della popolazione femminile coincideva con la conclusione dell'età fertile e quelle poche donne che superavano la menopausa erano considerate una sorta di anomalia biologica e quindi di fatto ormai estranee alla vita sociale e di relazione. Oggi fortunatamente le cose sono profondamente cambiate. L'età media della donna, perlomeno nei paesi industrializzati, raggiunge gli 82 anni. Cos'è la menopausa, come affrontarla e quali sono le terapie oggi è quanto chiediamo alla professoressa Daniela Mango, associato di ginecologia e ostetricia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professoressa, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Professoressa, allora iniziamo dalla domanda più semplice che interessa più le ascoltatrici per inquadrare subito l'argomento. Che cos'è la menopausa?
La risposta più semplice è la risposta in termini fisiologici. Il termine menopausa definisce l'ultimo flusso mestruale che poi venga seguito da una condizione di mancanza mestruale, da una condizione di perdita di fertilità e di carenza estrogenica. E questa è la risposta in termini fisiologici la più semplice, ma in realtà il vissuto della menopausa, il significato che a questo evento viene dato da ogni singola donna oggi, così come lo è sempre stato nelle diverse società e culture, è un significato sempre profondamente diverso in rapporto proprio al valore che si dà al soggetto femminile in quanto depositario di fertilità e al valore che ogni singola donna dà alla propria identità femminile, a quanto questa è legata a un'associazione di identità di bellezza, di femminilità e di riproduttività. Quindi diciamo che se la risposta è una risposta chiara sul piano fisiologico, lo è sempre molto diversa e molto individuale per ogni singola donna che viene ad affrontarla. E quindi in sostanza vogliamo un po' cercare di definire come possa essere diverso il vissuto di questo evento, che comunque, sottolineo, è un evento naturale. E in quanto naturale, però, siccome avviene in modo brusco, in modo rapido, a differenza di quanto accada un analogo evento nell'uomo, che è l'andropausa, che avviene molto più lentamente, nella donna questo può comportare una serie di cambiamenti appunto bruschi di ordine fisico, di ordine emotivo e spesso associati anche a una serie di disagi, di disturbi che possono rendere in una certa percentuale di donne la qualità di vita spiacevole in questo momento particolare.
Ecco, professoressa, vogliamo cominciare ad elencare quali sono questi sintomi?
Allora, prima di tutto diciamo che la presenza di questi sintomi è una presenza che si ritrova nel 70-75% delle donne nelle società occidentali, ma molto meno negli altri mondi e nelle altre società.
Cioè non hanno la stessa sintomatologia oppure ne hanno...
Hanno una prevalenza diversa, ne hanno una percezione diversa e comunque questo è il rapporto sia alle diverse età medie ma anche ai diversi stili di vita. Diciamo che i sintomi strettamente legati a questa fase della vita e che talvolta precedono di anni l'evento menopausale possono essere dei sintomi di disagio di ordine cardiovascolare, vasomotorio, con vampate, affaticabilità, disturbi dell'umore, a cui si possono associare, e questa presenza diciamo è poi molto più lenta a comparire nel tempo, ma significativa, disturbi di ordine distrofico, a carattere genitourinario, cambiamenti in generale dell'aspetto fisico. E come questo tipo di nuova condizione ormonale in cui poi la donna vive un terzo della propria esistenza, rappresenta spesso un fattore che innesca una serie di malattie dell'invecchiamento. Non è l'unico elemento, l'unico fattore responsabile, ma spesso è l'elemento scatenante che può far comparire una malattia cardiovascolare, soprattutto l'osteoporosi, che è strettamente collegata a questa condizione ormonale. E diciamo che questo insieme di segni, sintomi, di maggiore facilità ad ammalare spesso poi coincide con la mezza età della donna, in cui la donna viene ad affrontarsi anche altre condizioni di disagio ambientale, di cambi nella vita familiare, allontanamento dei figli dalla casa o al contrario sindrome del nido affollato, i figli che non vanno via di casa, che non si autonomizzano, la malattia dei genitori, qualche volta le crisi col partner, quindi c'è una coincidenza di eventi che sono fisiologici ma sono anche psicologici, sociologici, antropologici e che possono accentuare l'insieme dei segni e sintomi menopausali.
Professoressa, con l'allungamento della vita è cambiata anche l'età in cui generalmente una donna entra in menopausa? Questo è un dato che si può confermare?
No, questo direi assolutamente di no, nel senso che l'età menopausale è un'età più legata a situazioni genetiche, familiari, razziali. Quello che invece è allungata è l'epoca della vita che si apre dopo la menopausa e quindi sempre una maggiore percentuale di donne vivono quasi un terzo della propria esistenza in questa nuova condizione. In questa nuova condizione ormonale.
A che età una donna deve cominciare a pensare a prepararsi alla menopausa e come?
Ma diciamo che dal punto di vista strettamente fisico, in genere lo stile di vita, il buono stile di vita, il corretto peso corporeo, l'attività fisica, il non utilizzare possibilmente né il fumo né l'alcol fanno quella stato di salute che consente meglio all'organismo di affrontare questo evento di calo ormonale brusco. E questo vale un po' per tutta, diciamo, un discorso generale di salute, ma io credo che sia prevalentemente un tipo di preparazione di ordine mentale, di ordine interiore, di ordine emotivo che abbia il suo significato e che fa una diversa percezione dell'evento menopausale. In sostanza, questa condizione è una nuova fase della vita, una fase della vita in cui qualcosa sicuramente viene perduto. Viene perduto quella capacità procreativa, spesso anche quella bellezza, giovinezza, seduttività.
Quindi una delle paure delle donne può essere questa, la paura del cambiamento fisico e conseguentemente la paura di non piacere più.
In parte sì, però questo tipo di percezione è vissuto in maniera addirittura anticipatamente al vero e proprio evento. Ci sono donne che si sentono in menopausa o tendono o vogliono prepararsi alla menopausa già anni prima che questo evento accada.
E sono donne che lei parla sempre dal punto di vista psicologico?
Beh, io parlo più dal punto di vista psicologico perché l'evento fisico è un evento uguale sostanzialmente a tutti, ma l'evento fisico comporta una serie di disagi maggiori in rapporto al proprio vissuto e al significato che uno dà a questo evento. Direi sostanzialmente questo, che quanto più la donna ha realizzato con una vita matura, equilibrata, la propria femminilità in senso di capacità procreativa, che sia non soltanto di fertilità vera e propria, ma anche di creatività in ambito affettivo, in ambito lavorativo, tanto più questa donna percepirà e avrà di meno il senso di questa perdita. E quindi è la maturità della vita precedente, la realizzazione in quest'ambito che è proprio dell'identità femminile, che renderà estremamente accettabile il vissuto del nuovo evento. Al contrario, si vedono donne che questa procreatività non l'hanno potuta o saputa realizzare, sono donne ancora bambine e bambine ancora più si ritrovano al momento della menopausa o al contrario diventano donne arrabbiate, donne aggressive dopo la menopausa o al contrario tendono a emarginarsi, ad estraniarsi dal mondo, donne che si sentono sostanzialmente inutili e sono tutti modelli di vissuto psicopatologico della menopausa a cui si contrappone il vissuto equilibrato che noi molto spesso vediamo intorno a noi, nelle nostre mamme, nelle nostre nonne, che affrontano questi anni con capacità di dare, con capacità di aiutare, con capacità tuttora creativa su versanti affettivi.
Ci sono delle terapie che possono aiutare una donna ad affrontare questo momento?
Sicuramente, diciamo che la terapia principe è la terapia ormonale sostitutiva, che però va inquadrata nel momento in cui ci sia l'indicazione a farla nell'ambito di una serie di norme che facciano la buona qualità della salute fisica e mentale, e quindi sicuramente ribadisco quanto ho detto prima: la regolarizzazione, la normalizzazione del peso corporeo con la dieta opportuna, l'abolizione del fumo, dell'alcol. Quindi diciamo che l'insieme di questi trattamenti rendono più facile affrontare questa condizione di evento nel momento in cui i sintomi, che specialmente riguardano le donne nel primo periodo, intorno a 2-5 anni, fossero di particolare disagio.
È vero, professoressa Mango, che dopo torneremo ancora a parlare della terapia ormonale sostitutiva. Volevo chiederle se è vero che le donne che non hanno avuto nessun problema con il ciclo mestruale, cioè niente dolori, niente mal di testa, saranno poi donne che passeranno alla menopausa senza alcun sintomo spiacevole dal punto di vista fisico, oppure è solo un luogo comune?
Direi che è un luogo comune, però un luogo comune che ha un qualche fondamento, perché tendenzialmente ci sono donne che hanno una maggiore sensibilità alle variazioni ormonali cicliche di tutto l'arco della vita fertile, maggiore sensibilità proprio agli ormoni, alle variazioni degli ormoni in questo periodo sul piano neuropsichico, e quindi possono avere un maggior disagio in occasione degli eventi mestruali dopo il parto, e sono donne che di più di altre si possono accorgere, proprio anche per questo aspetto organico del calo ormonale menopausale, riferendomi appunto a disturbi di ordine neuropsichico.
Un altro luogo comune, allora, è vero che le ragazze con menarca in età infantile, diciamo appunto anticipato, saranno donne che avranno anche una menopausa anticipata?
No, direi che questo non c'è una correlazione statistica, diciamo, importante.
Quando si parla, torniamo a parlare di terapia ormonale sostitutiva, quando si parla di questo tipo di terapia, normalmente si sente parlare di compresse, di pasticche. Oggi si sente parlare invece di cerotti.
E non da oggi, ma anche già ormai da alcuni anni sono state introdotte una serie di vie di somministrazione di questa trattamento, ripeto, ormonale sostitutivo, che sono alternative alla via orale e che possono essere appunto trasdermiche col cerotto, con applicazioni di crema, con vie di somministrazione anche intranasale. Sostanzialmente gli effetti finali del trattamento cambiano poco, però la via di somministrazione consente alcune volte di cucire meglio addosso alla donna la propria terapia in base alle sue esigenze, agli effetti collaterali eventualmente che questa manifestasse. Quindi sono delle opzioni alternative che possono essere più utilizzabili in certi soggetti rispetto ad altri, ma poco cambiano nel fatto che l'obiettivo finale del trattamento è di ripristinare i livelli ormonali pari al, diciamo, degli estrogeni e del progesterone ai livelli della norma nella età fertile della donna.
Ma queste terapie quando si sospendono?
Quando si iniziano, diciamo, e quando si sospendono, partiamo dall'inizio. Allora, le indicazioni attualmente accettate per la terapia ormonale sostitutiva sono sostanzialmente il trattamento della sindrome climaterica, per la quale esistono,
che significa, professoressa Mango?
Tutti i disturbi di cui parlavamo, e soprattutto quando questi sono importanti, quali le vampate, l'insonnia, i cambiamenti dell'umore, i disturbi di distrofia genitourinaria. Ecco, questo insieme di segni e sintomi possono dare un grosso disagio alla donna, di solito per un periodo di tempo limitato, dai 2 ai 5 anni, e l'indicazione fondamentale a iniziare la terapia sostitutiva e a proseguirla per questa durata è data proprio da questi sintomi. ancora iniziarla quando? In questi soggetti specialmente l'indicazione aggiuntiva è data dal rischio di osteoporosi, di cui parleremo sicuramente fra poco in ampio, o dalla presenza di un'osteoporosi. Quindi le condizioni fondamentali per cui si può iniziare la terapia sostitutiva se non vi esistono grosse controindicazioni sono rappresentate da queste due condizioni. Il trattamento è preferibilmente da farsi una donna in periodo immediatamente vicino all'avvento menopausale, quindi nella donna un po' più giovane, e deve essere limitato come durata a questo periodo in cui c'è appunto indicazione per la risoluzione dei sintomi e per l'eventuale prevenzione e trattamento dell'osteoporosi.
Per quanto riguarda invece la sospensione?
La sospensione viene fatta o viene tentata dopo un 2-5 anni di trattamento con diverse metodiche, ma sostanzialmente valutando se alla sospensione c'è una ricomparsa dei sintomi, se questi sono alleviabili con qualche terapia alternativa, per poter diciamo poi accompagnare la donna verso la fase post-menopausale più avanzata con altri tipi di suggerimenti terapeutici e di vita che abbiano come obiettivo l'eventuale prevenzione della malattia cardiovascolare e dell'osteoporosi.
Ma la sospensione deve avvenire gradualmente?
La sospensione, che ci sia vantaggio tra la sospensione graduale e la sospensione brusca, di fatto non c'è una certezza, è molto la risposta individuale e l'esperienza del clinico che guida questa scelta. Oggi si tende a ridurre molto le dosi ormonali da somministrare rispetto ai 5-10 anni passati, oggi si tendono ad utilizzare dosi sempre più basse e la sospensione può essere tentata anche abbassando la dose.
Professoressa Mango, lei ha citato l'osteoporosi, vogliamo parlare di questa?
Dobbiamo parlarne perché questa è una malattia sociale che riguarda più della metà delle donne in età avanzata la cui causa è rappresentata proprio dalla mancanza di estrogeni che la menopausa comporta. Ed è una condizione, diciamo in parole poverissime, di fragilità ossea e di aumentata tendenza alla frattura. La malattia è data dalla frattura, che tutte le donne conoscono, sono le fratture vertebrali, sono le fratture del polso, dell'omero e soprattutto in età più avanzata le pericolosissime fratture del femore, che spesso rappresentano una causa di morbilità e anche un rischio elevato di mortalità e comunque di invalidità. E questo problema è un problema che sostanzialmente viene innescato dalla mancanza degli ormoni al momento della menopausa.
E quindi per questo bisogna farle delle terapie ormonali sostitutive, non è una scelta, diciamo?
Allora, tutte le donne al momento della menopausa, se hanno determinati fattori di rischio per l'osteoporosi, e fra questi in gran parte sono alcuni fattori costituzionali, familiari, l'abuso del fumo, la costituzione esile, e diciamo vanno studiate al momento della menopausa per valutare se hanno una condizione già di osteoporosi o di forte rischio di osteoporosi. E in assenza di questi fattori di rischio una valutazione deve essere fatta, e vedremo quale, al momento in un'età un pochino più avanzata, intorno ai 65 anni. E la diagnosi viene fatta dopo aver valutato il soggetto in base ai suoi fattori di rischio e con la visita, sempre con una valutazione di un esame strumentale specifico che si chiama mineralometria ossea e che va a misurare proprio il patrimonio osseo che diciamo la donna ha acquisito negli anni precedenti alla menopausa e che poi può depauperarsi al momento della menopausa.
Una volta accertata la presenza di osteoporosi, si può curare fino alla guarigione oppure si può solo, diciamo, fermare, arginare?
Allora, diciamo che oggi si tende più a prevenire che a curare, che è sempre ogni trattamento è più efficace a livello preventivo. Ovviamente di fronte alla osteoporosi conclamata il trattamento è più che obbligatorio. Gran parte dell'aspetto preventivo deve essere fatto durante la vita fertile, attraverso appunto lo stile di vita, evitando le diete troppo severe, facendo una terapia sostitutiva nelle donne che sono affette da periodi lunghi di mancanza mestruale. Questo è molto importante. Al momento della menopausa si vengono trattati tutti i soggetti che hanno un forte rischio di osteoporosi secondo determinati criteri che in parte vengono proprio dalla valutazione della mineralometria ossea, cioè si trattano le condizioni di osteopenia severa con fattori di rischio e ovviamente tutte le condizioni di osteoporosi in cui la massa ossea è ancora più fortemente ridotta. Noi abbiamo a disposizione una grande varietà di trattamenti che tendono più ad arrestare la perdita ossea, a stabilizzare la massa ossea che a recuperare la massa perduta. Ma diciamo, oltre a questo effetto che può essere valutabile sul piano strumentale, la cosa più importante è che questi trattamenti hanno un'efficacia nel ridurre il rischio di frattura, perché la malattia è la frattura. E tra questi trattamenti è annoverata anche la terapia ormonale sostitutiva, la quale terapia ormonale sostitutiva, però avendo una serie di rischi nel trattamento di lunga durata, se proseguita molto a lungo, non può essere utilizzabile per molto tempo, sì, per questo scopo, e quindi abbiamo a disposizione un armamentario terapeutico estremamente efficace da alternare o da utilizzare in sostituzione alla terapia ormonale sostitutiva per questo obiettivo.
Professoressa,
questo tipo di
sì,
terapia
prego.
Deve essere fatto praticamente a vita, esattamente come l'iperteso che è a rischio di infarto
e
deve
tutta
essere
la vita
trattata
deve prendere,
a vita,
certo,
per prevenire per esempio l'infarto, l'ictus, stessa cosa. Chi ha una condizione di osteopenia severa o di osteoporosi deve essere trattato a vita per la prevenzione della frattura.
Professoressa, sabato scorso ha avuto luogo un seminario di approfondimento in ginecologia e ostetricia dal titolo Attualità in tema di menopausa. Cosa è emerso?
È stato un seminario che abbiamo voluto organizzare proprio per rifare il punto sul rapporto rischi-benefici che la terapia ormonale sostitutiva comporta. La storia recente ha insegnato, i mass media sono stati una cassa di risonanza per questa serie di contraddizioni. Gli eventi recenti hanno sostanzialmente orientato una prima fase della medicina della menopausa verso indicazioni molto estese della terapia ormonale sostitutiva, per poi passare a una fase sostanzialmente di ormonofobia che era stata innescata dai dati di un studio prospettico controllato fatto negli Stati Uniti, i cui primi dati uscirono nel 2002. Questo secondo periodo di riflusso, in cui poi una grandissima quota di donne hanno abbandonato, non hanno fatto la terapia ormonale sostitutiva, questa fase di discussione oggi ha trovato un punto di equilibrio, e su questo punto di equilibrio noi appunto abbiamo voluto puntualizzare con questo seminario quali sono le indicazioni e le controindicazioni attuali per il trattamento ormonale sostitutivo. E le ripeto, le indicazioni sono la presenza dei sintomi climaterici, eventualmente la presenza di osteoporosi, che il trattamento debba essere fatto in donna di età più giovane e più vicina all'evento menopausale, e per una durata relativamente limitata, mentre c'è una controindicazione a fare trattamenti di lunga durata e c'è una controindicazione a proseguire trattamenti in donne di età avanzata, intorno e dopo i 60 anni, perché queste condizioni possono associarsi ad un aumento di rischio di cancro della mammella e ad un aumento di malattia cardiovascolare, che viceversa il trattamento fatto in epoca più precoce può rappresentare invece una sorta di beneficio preventivo.
Professoressa Mango, grazie per essere stata con noi, grazie per tutte queste informazioni che ci ha dato e le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi.
Era la professoressa Daniela Mango, associato di ginecologia e ostetricia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Effetti collaterali, termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.